quarta domenica di Avvento. Ecco i testi della liturgia. Prima lettura è tratta dal libro del profeta Isaia, nel capitolo 7, dal versetto 10 al versetto 14, è uno dei grandi oracoli messianici nel libro di Isaia, conosciamo bene, tante volte abbiamo ascoltato il proclama che riceviamo attraverso questo oracolo. Rileggeremo tra breve. La seconda lettura è tratta dalla lettera ai Romani, sono i primi 7 versetti della lettera, capitolo 1 dal versetto 1 al versetto 7. Il salmo per la preghiera responsoriale è il salmo 24. Noi questa sera avremo a che fare con il salmo 37, proseguendo nel nostro cammino. E quindi il brano evangelico che è tratto dal Vangelo secondo Matteo. Tutte le altre domeniche di Avvento abbiamo avuto a che fare col Vangelo secondo Matteo, così sarà nel corso dell'anno. Sappiamo che voce che ci accompagnerà, se non proprio tutte le domeniche, comunque per amplissimi tratti nel corso di quest'anno, l'Evangelista Matteo. E più esattamente nel capitolo primo leggiamo i versetti da 18 a 24, che poi è lo stesso brano evangelico che leggevamo ieri. Siamo alle prese con le ferie di Avvento, ieri 18 di dicembre, questo stesso brano evangelico che rileggeremo domani. E adesso tra qualche momento ne faremo lettura ancora tra di noi. Noi ci prepariamo con la lezione divina di stasera alla celebrazione della quarta domenica di Avvento. Sappiamo bene, mentre già da qualche giorno siamo entrati nella novena di Natale. La veglia della Chiesa che attende e invoca la venuta del suo Signore si fa sempre più attenta, sempre più premurosa. Il Signore viene senza tardare, come canta la Chiesa facendo eco all'antico profeta Abacuc. Non stanchiamoci dunque nella nostra veglia, anzi lasciamoci condurre dal ritmo accelerato della preghiera della Chiesa e adoriamo la presenza invisibile, che pure già ci rallegra nel tempo della veglia. Così saremo in grado di celebrare colui che viene nell'inesauribile novità del suo amore fedele alle promesse. Nel corso delle ultime 2 settimane siamo stati aiutati dalla testimonianza di Giovanni Battista, profeta e più che profeta. Adesso, nei giorni che più da vicino precedono il Natale, la liturgia della Chiesa ci esorta a contemplare la figura di Maria. La sua attesa è totale, come può esserlo per una vergine, e la sua pienezza è già attuale, come avviene per colei che porta il figlio nel grembo. La profezia di Maria è già presenza del definitivo. La sua povertà è già comunione con l'infinita potenza del Dio vivente. In lei, Maria, l'attesa della Chiesa in veglia è già una festa eterna, in lei. Proprio per questo ci mancano le parole. Il ciclo A delle liturgie festive, e lo ricordavo qualche momento fa, ci conduce a contemplare la Madre di Dio leggendo la pagina del Vangelo secondo Matteo, con cui avremo a che fare stasera, contemplare la Madre di Dio attraverso lo sguardo di Giuseppe, l'uomo del sogno e il custode di Gesù, nostro Salvatore. Leggiamo senz'altro nel libro di Isaia, capitolo 7, l'oracolo che citavo, leggiamo semplicemente i versetti da 10 a 14. Anna, leggi pure.
Il Signore parlò ancora ad Acaz: chiedi per te un segno dal Signore tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure dall'alto. Ma Acaz rispose: non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. Allora Isaia disse: ascoltate, casa di Davide, non vi basta stancare gli uomini perché ora vogliate stancare anche il mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele.
Bene, come vedete il brano ritagliato dal lezionario liturgico è molto breve, l'oracolo si inserisce in un certo contesto che bisognerebbe illuminare, ma riceviamo comunque questo messaggio nella sua misteriosa rivelazione di un segno. Qui alle mie spalle, nell'angolo di questa stanza, la piccola icona della Panagia Tussimio è la tuta santa del segno, così denominata nella tradizione dei cristiani dell'Oriente. La Nostra Signora, la Madonna del segno, il segno. Beh, su questo avremo modo di riflettere tra qualche momento, ma per adesso bisogna che spostiamo l'attenzione, come previsto, sul Salmo 37. In seguito all'invito ricevuto qualche settimana dietro nel Salmo 34, nel versetto 12, probabilmente ricordate, ho ripreso quell'invito ancora la settimana scorsa. Venite figli, ascoltatemi, vi insegnerò il timore del Signore. Ebbene, in seguito a quell'invito abbiamo dovuto fare i conti con l'empio che è in noi, il Salmo che segue, 35, che ci ha coinvolti in questa avventurosa esperienza di discernimento.
Padre Pino, non abbiamo letto il Vangelo.
Non abbiamo letto?
No.
Allora... lo leggiamo. È l'entusiasmo, vero? No, certamente lo leggiamo, come no? Matteo, capitolo primo, qui il lezionario legge fino al versetto 24, dal versetto 18. C'è per sé anche il versetto 25, che il lezionario, in maniera piuttosto sconcertante, evita di introdurre nella pagina che viene proclamata. Comunque leggiamo dal versetto 18 al versetto 25, ossia fino alla fine del capitolo. Pia, leggi pure.
Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli, infatti, salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Senza che egli la conoscesse, ella diede alla luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù.
Ecco, questo versetto 25 non si può trascurare. Ed egli lo chiamò Gesù. E vedete che nel brano evangelico è citato espressamente l'oracolo del profeta Isaia che leggiamo nel capitolo 7 di quel libro, come abbiamo ascoltato poco prima. Ed ecco, la panagia del segno, la tutta santa del segno, qui avevo richiamato l'attenzione a questa piccola icona che sta alle mie spalle. Ed ecco, leggendo il Salmo 35 a suo tempo, là dove vi ricordavo che abbiamo dovuto confrontarci con quell'empio che è in noi, ci siamo trovati dinanzi a quella grandezza. Ecco, vedete al termine del Salmo 35 nel versetto 27: esulti e gioisca chi ama il mio diritto, la mia giustizia, la lettera. Dica sempre: grande è il Signore che vuole la pace del suo servo. Ecco, ci siamo trovati dinanzi a quella grandezza che vogliamo proclamare rivolgendoci alla giustizia di Dio. Grande è il Signore. E di fatto il versetto seguente: la mia lingua mormorerà la tua giustizia. Vogliamo riconoscere come questo titolo di grandezza compete esattamente alla giustizia di Dio, ossia compete alla gratuità del suo amore per tutti i perdenti, per tutti i derelitti della terra. L'eco di questo proclama di gioia, come leggiamo in questi ultimi due versetti del Salmo 35, l'eco di questo proclama gioioso è divenuta il mormorio. Qui nel versetto 28 vi ho suggerito in diversi momenti di tradurre quel che nella mia Bibbia è detto come celebrerò con mormorerò. Ecco, il mormorio del servo che ci orienta tutti nella denuncia della pretesa di gestire e di superare da noi stessi la negatività del peccato. Ed ecco, siamo arrivati al Salmo 36 che leggevamo la settimana scorsa, esattamente a partire da quell'impulso che abbiamo tratto da quel impegno a mormorare come modalità per assumere intimamente e acquisire attraverso un costante processo di assimilazione interiore, come nel caso di una ruminazione, in questo caso una ruminazione orante, quella giustizia con cui siamo stati coinvolti, là dove l'empietà che ci riguarda è stata denunciata, illustrata, filtrata, messa in discussione, e questo non per una condanna, ma esattamente l'opposto, perché finalmente non ci siano ambiguità, non ci siano incertezze, ritrosie, ripiegamenti, equivoci di alcun genere nel cammino della nostra conversione alla vita. E allora ecco che quel mormorio nel Salmo 36, lo leggevamo una settimana fa, e ha consentito a quell'orante che ci rappresenta tutti di denunciare in maniera sempre più autentica e rigorosa quella manifestazione suprema di empietà che coincide, come egli spiega, coincide con la pretesa di gestire e di superare da noi stessi la negatività del male. E così lo stupore ci ha accompagnati. Ricordate il primo rigo del versetto 8 nel Salmo 36: quanto è preziosa la tua grazia, o Dio, la tua misericordia, la tua pietà, la tua bontà, quanto è preziosa per noi, o Dio. Sorpresa, stupore che ci ha accompagnati nell'incontro con il primato che spetta sempre e dappertutto all'amore di Dio, laddove la pretesa di essere in grado di discernere e quindi accantonare, contestare e eliminare il male che è in noi, questa pretesa che l'antico orante ha constatato essere la manifestazione più perversa di quella impietà che è stata così sapientemente messa in discussione attraverso i passaggi precedenti della sua avventura. Ed ecco adesso il primato puro, autentico e incontestabile che sempre e dappertutto spetta all'amore di Dio. Ed ecco che nella fatica di vivere proprio il Salmo 36 ci ha consentito di scoprire quella regola della dolcezza che struttura l'universo e che è magnificamente rappresentata qui e anche altrove dal riferimento all'acqua, e poi scoprire il gusto interiore di ammirare la gratuita bellezza di tutto ciò che esiste nel tempo e nello spazio, tutto ciò che esiste nella luce. Ricordate come leggevamo nel versetto 10: è in te la sorgente della vita, alla tua luce vediamo la luce. E così il servo, quel servo che si è presentata a noi in questi panni alla fine del Salmo 35, ma già aveva attribuito a se stesso questo medesimo titolo precedentemente, e poi nella intestazione del Salmo 36, Davide, servo del Signore. Bene, a questo punto, e siamo arrivati a concludere così la lettura del Salmo 36, e quindi adesso abbiamo a che fare con il Salmo di stasera, il servo viene coinvolto nell'esperienza di una attrazione infallibile, quell'attrazione che abbiamo riscontrato nel versetto 11 del Salmo 36, laddove la mia Bibbia traduce con concedi, e ne parlavamo a suo tempo, non sto a ripetermi, è semplicemente un richiamo. Questa non è esattamente una concessione, è un'attrazione. È un'attrazione. Un'attrazione, vedete, rispetto alla quale non c'è possibilità di replica, non c'è alternativa, non c'è possibilità di ribellione. Il nostro orante si trova trascinato nella corrente di grazia, di misericordia, di pietà che lo coinvolge in una relazione che è radicalmente nuova, così come è totalmente gratuita. Ed ecco, proprio in virtù di questa attrazione infallibile, ci viene annunciata la fine dell'impietà. Erano gli ultimi due versetti del Salmo. Non mi raggiunga il piede dei superbi, non mi disperda la mano degli empi. Ecco, sono caduti i malfattori, abbattuti, non possono rialzarsi. Ormai, vedete, questo annuncio assume un valore davvero pieno, pregnante, definitivo, la fine dell'impietà. E adesso vedete il Salmo che segue, Salmo 37, il nostro Salmo, che si sviluppa, sono ben 40 versetti, quindi io procederò in maniera molto sollecita con delle forme di lettura assai disinvolte per necessità di rispettare il tempo a nostra disposizione, ma è importante che comunque diamo anche al Salmo 37 lo spazio che merita. In realtà, vi stavo dicendo, si tratta di una ricapitolazione meditativa. Possiamo senz'altro intitolare così il testo che abbiamo sotto gli occhi, una ricapitolazione meditativa circa il conflitto interiore che ci prepara alla novità decisiva. Vedete, è un modo per tornare indietro, ma per tornare indietro non per rinnegare la meta a cui siamo stati condotti, ma proprio per interpretarla adeguatamente nel suo valore più sconcertante, più paradossale e d'altra parte più commovente, più entusiasmante che mai: la fine dell'impietà. Dunque, il conflitto interiore che ci prepara a questa novità decisiva, per cui l'opera di Dio ci conduce sulla strada di quel che nel Salmo 37 si configura come un ritorno alla terra della vita. Parlavo di una ricapitolazione meditativa, tant'è vero, vedete, che qualcuno leggendo e commentando il Salmo 37 si chiede se sia davvero una testimonianza orante. Sembra che non sia nemmeno una preghiera, è una riflessione sapienziale, ma anche la riflessione sapienziale appartiene al mondo di quel linguaggio interiore che per altri versi chiamiamo preghiera. Una composizione didattica, tra l'altro, vedete che è un testo alfabetico. Se voi nella vostra Bibbia fate con un rapido sguardo dall'alto in basso una corsa attraverso i versetti, vedete che dovrebbero essere riportate le lettere dell'alfabeto ebraico, 22 lettere, che introducono versetti o strofe in modo da confermare lo schema alfabetico, che è strumento che già abbiamo incontrato in altre occasioni, strumento che appartiene all'ambiente della scuola, a quel a quella metodologia sapienziale che ha tante altre espressioni nell'Antico Testamento, è tutta una letteratura sapienziale, e l'uso dello schematismo alfabetico per certi testi, con diverse applicazioni naturalmente, non è una novità per nessuno, ma questo conferma che abbiamo a che fare con un testo che ha le caratteristiche proprie di un documento da usare in un ambiente didattico, e questo non ci offende, nemmeno ci deprime, semmai invece ci incoraggia. Vuol dire che giunti a quel punto su cui richiamavo la vostra attenzione la settimana scorsa, fine del Salmo 36, c'è qualcuno che prima di noi ha ritenuto opportuno pensarci un momento sopra. Ma che cosa veramente significa fine dell'impietà? Già, si fa presto a dire. Fine dell'impietà. E allora pensiamoci un momento, e pensiamoci in un contesto che è testimonianza di un tentativo di mettere in ordine le cose, intenzione tipica di chi si muove in un ambiente scolastico e usa uno strumento adeguato al caso. Allora, vedete, noi adesso passiamo in rassegna il Salmo in modo molto sollecito, come già vi dicevo. Il testo è costruito, i primi 8 versetti possiamo senz'altro intendere come l'invito a una riflessione, appunto quella riflessione meditativa a cui accennavo in modo generico poco fa. È come se ascoltassimo la voce di un consigliere, ecco, non adirarti contro, dice qualcuno che si è preso la briga di con linguaggio delicato, non dico mellifluo perché potrebbe essere un aggettivo un po' controproducente, ma con un linguaggio persuasivo, con un linguaggio incoraggiante, un linguaggio appunto che interpella coloro che sono bisognosi di essere meglio aiutati a rendersi conto di quello che veramente è successo o di quello che veramente ci è stato testimoniato. Fine dell'impietà. E allora dal versetto 1 al versetto 8 questa sezione introduttiva del Salmo dà voce a un anonimo consigliere che si è preso l'impegno di rivolgerci un messaggio che ha tutte le caratteristiche di un segnale in grado di orientare il cammino della nostra vita. Quando dice: non adirarti contro gli empi, non invidiare i malfattori. Già, alla fine del Salmo 36 avevamo preso atto di un annuncio riguardante la fine degli empi e adesso vedete torniamo indietro, vedete, in ascolto di qualcuno che ci invita a non essere frettolosi, a non essere presuntuosi, a non essere facilmente solleciti nel girare pagine che invece sono ancora di piena attualità. E intanto dice: come fieno presto appassiranno, è vero, certo, cadranno come erba del prato. Confida, vedete una serie di esortazioni in questi 8 versetti. Confida nel Signore, fa il bene, abita la terra, vivi con fede. Questo richiamo alla terra ricorrente nel Salmo, lo constateremo tra breve. La terra vedete, non è soltanto un ambiente geografico, la terra l'ambiente nel quale si svolge la nostra esistenza umana. Ci sono certamente delle misure di spazio, delle misure che variano anche nella evoluzione dei tempi. Quello che altrimenti noi comunemente diciamo o alludiamo, a cui alludiamo quando parliamo di mondo, il nostro stare al mondo dove c'è di mezzo una storia, c'è di mezzo poi un complesso sociale, un insieme di relazioni, c'è di mezzo un linguaggio, una cultura, c'è di mezzo il lavoro, c'è di mezzo la famiglia, c'è di mezzo l'impianto istituzionale del vivere insieme in un certo angolo di mondo, ci sarà di mezzo anche una scuola, c'è di mezzo un complesso di strumenti di comunicazione, c'è di mezzo tutto quello che la vita nel mondo passa attraverso la memoria di una storia passata e anche la progettazione di quello che ci riguarda per il futuro e ci riguarda all'interno di una situazione in cui abbiamo a che fare con altre iniziative progettuali che investono quel futuro che è nostro ed è mio ed è di ciascuno di noi, in quanto è anche modalità di incrocio con il futuro di altri. Il fatto sta che questa è terra. Ebbene, vedete, abita la terra e vivi con fede, traduce la mia Bibbia. La lettera bisognerebbe tradurre, sapete, pascola in sicurezza. Come dice la vostra Bibbia, non lo so adesso. Pascola in sicurezza, sì, ma per dire, vedete, abita la terra e lavora, ma lavora, continua a lavorare, perché comunque stai al mondo e sei nel mondo. Non è che il nostro consigliere ci parla di uscire dal mondo per trovarsi improvvisamente dentro a una bolla di valore carismatico e quindi in questo modo garantire quel che significa che l'empietà è finita. No, ci siamo dentro al mondo, in pieno, e cerca la gioia nel Signore, però lui, vedete, è incoraggiante. Esaudirà i desideri del tuo cuore. E poi dice avvolgi, non manifesta, ma avvolgi al Signore la tua via. Dunque qui usa l'imperativo di un verbo che indica proprio questo vivere aggrappati alla presenza del Signore, vivere avvoltolati su questa presenza misteriosa che certamente ha poco a che fare con le ringhiere a cui solitamente siamo soliti aggrapparci, ma qui il nostro consigliere usa esattamente questo verbo: confida in lui, compierà la sua opera. Dunque ci sta incoraggiando, vedete, a affrontare un discernimento che riguarda esattamente quella certa impietà che di per sé è stata già dichiarata sconfitta, esaurita, espulsa, finita, ed ecco farà brillare come luce la tua giustizia e come il meriggio il tuo diritto. Sta in silenzio davanti al Signore e spera in Lui. Questo spera in Lui potrebbe tradurre aspettalo, sta in silenzio, non irritarti perché ha successo, ecco. Già, l'impietà è finita, ma vedete come il nostro consigliere, con toni così persuasivi e incoraggianti, ci sta aiutando a prendere atto di come siamo coinvolti ed è urgente, necessario affrontare fino in fondo la questione, coinvolti nel discernimento di quel che avviene nell'animo nostro. Questo lo sapevamo già siamo stati messi alla prova e contestati con molta energia precedentemente, ma adesso vedete la situazione è sempre più delicata e qui c'è di mezzo la necessità di affrontare sul serio una educazione dei sentimenti, perché il versetto 7 dice: sta in silenzio davanti al Signore, aspettalo, non irritarti perché ha successo, già, per l'uomo che trama insidie, desisti dall'ira, deponi lo sdegno, non irritarti, faresti del male. Già, vedete che qui è in gioco, dunque, stando al consiglio che riceviamo, la necessità di rimuginare in noi stessi dibattito interiore, riviverlo e proprio affrontarlo come motivo per filtrare quelli che in noi sono sentimenti che il nostro consigliere riconduce a una forma di irritazione, dice qui, di ostilità, di intransigenza. Siamo indispettiti, siamo seccati, siamo infastiditi. Perché? Perché qui dice: c'è qualcuno che ha successo, e c'è qualcuno che trama insidie, c'è qualcuno che ci fa lo sgambetto, c'è qualcuno che ci disturba, c'è qualcuno. E vedete qui che ci sia qualcuno, il nostro maestro non lo mette in dubbio. Il problema è che cosa avviene in me. E quella impietà che è finita nel mondo, e ecco, vedete qui siamo aiutati a affrontare con estrema sincerità e onestà il discernimento di quella impietà che serpeggia in noi, e che serpeggia in noi proprio là dove è contestazione dell'impietà, proprio là dove è rifiuto dell'impietà, proprio là dove è protesta contro l'impietà, là dove è furia. Forse il sostantivo è un po' eccessivo, ma una ostilità rabbiosa nei confronti dell'impietà. Ed ecco l'impietà. Attento, desisti dall'ira, deponi lo sdegno, non irritarti, faresti del male. E così i primi 8 versetti. Dopodiché, vedete che qui il corpo centrale, tutta la meditazione va dal versetto 9 al versetto 34, ma anche qui la costruzione è ordinata in maniera tale che riusciamo a individuare una ampia parentesi. I primi 3 versetti 9, 10 e 11, poi altri 3 versetti 32, 33, 34, e all'interno di questa parentesi poi la descrizione alternativa tra quelle che il nostro maestro chiama due strade: la strada dell'empio e la strada del giusto, dice lui. Vediamo i primi 3 versetti. Poiché i malvagi saranno sterminati, dunque non c'è dubbio, l'impietà finisce, l'impietà. E i malvagi saranno sterminati, ma chi spera nel Signore possederà la terra. Fate attenzione a questo verbo, chi spera nel Signore, il verbo sperare, il verbo che allude a uno spazio che si apre nell'animo umano, c'è qualcosa che scava le come dire le componenti interiori della nostra condizione umana, in quanto sono messe in grado di diventare una capienza interiore, una capienza interiore che addirittura qui ha a che fare con il Signore. Spera nel Signore e allora chi spera in Lui possederà la terra. La terra, dove possedere la terra, vedete, non è un fatto patrimoniale, è un modo di stare al mondo, è quello stare al mondo dove veramente allora le relazioni funzionano, la vocazione alla vita funziona, ma laddove il nostro maestro ci sta aiutando a rivedere e verificare quale dibattito in noi ci consente o ci consentirà di dichiarare finita l'empietà. Perché i miti, no, ho saltato un versetto, ancora un poco e l'empio scompare, cerchi il suo posto e più non lo trovi. I miti invece possederanno la terra e godranno di una grande pace. I miti sono gli anavim, i poveri, che poi vedete è il linguaggio di Gesù nelle beatitudini, beati i poveri perché erediteranno la terra, è una citazione la beatitudine del Salmo 37. E quindi vedete che qui ci troviamo posti dinanzi a un annuncio programmatico. È vero, l'empietà finisce, ma l'empietà finisce nel momento in cui i miti, i poveri possederanno la terra. Non è che l'empietà finisce così, con un colpo di bacchetta magica, ma l'empietà finisce perché i poveri abitano la terra. Ed ecco, insisto, fate memoria di quel verbo, spera nel Signore, vedi che questa fine dell'empietà, che è inseparabile dal fatto che i poveri abitano la terra, i poveri, gli espropriati, proprio loro, e coloro che non sono più dotati di qualunque titolo per presumere forme di protagonismo sulla scena del mondo, proprio loro abitano la terra e vivono nel mondo in una pienezza matura di relazioni positive e il Signore trova dimora, spera nel Signore, si apre l'animo umano, si apre lo spazio interiore che contiene niente meno che il mistero inesauribilmente ricco di vita che è il mistero profondo e santo del Dio vivente. Ma un annuncio programmatico in questi primi tre versetti. Vedete che dal versetto 12 adesso fino al versetto 21 uno sviluppo sapienziale dove versetti che si accumulano sembra di per sé in maniera un po' confusa e con qualche anche qualche scarto che sembra togliere linearità al discorso, ma tutto quello che comunque contribuisce a descrivere quella che già precedentemente vi indicavo come la strada dell'empio. Non sono io che la indico, è il nostro maestro e consigliere, che la strada dell'empio. La strada dell'empio, vedete il tema fondamentale del discernimento. Il versetto 5 che leggevamo poco prima diceva: avvolgi al Signore la tua via. Ecco, ma che strada sto percorrendo io? Il modo di stare al mondo mio qual è? Che ci sto a fare in questo mondo e che ci sto a fare, vedete, non come dato empirico, oggettivo, per cui occupo fisicamente un certo spazio e respiro un poco d'aria, ma interiormente. Qual è la mia relazione con il mondo? Che strada sto percorrendo? Vedete la strada? Sì, e adesso dal versetto 12 al versetto 21, la strada dell'empio, leggo. Senza soffermarmi su tanti dettagli, naturalmente. L'empio trama contro il giusto, contro di lui digrigna i denti, ma il Signore ride dell'empio perché vede arrivare il suo giorno. Gli empi sfoderano la spada, tendono l'arco per abbattere il misero e l'indigente, per uccidere chi cammina sulla retta via. La loro spada raggiungerà il loro cuore, i loro archi si spezzeranno. Notate, adesso subito proseguo, la strada dell'empio coincide con una occupazione di quella che ancora possiamo definire la terra, ma un'occupazione che esclude una presenza che intriga in tutti i modi per ordire il danno altrui. Si tratta di buttar via, di eliminare fino alla morte, sfruttando di presenze scomode, sfruttando abilmente le debolezze altrui. E d'altra parte, vedete, come già stavo leggendo nel versetto 15, d'altra parte, questa impresa che il nostro maestro sta descrivendo come la strada percorsa dagli empi conduce loro stessi allo sterminio, una presenza che svanisce dalla terra. Proseguo dopo il versetto 15: la loro spada raggiungerà il loro stesso cuore e i loro archi si spezzeranno. Il poco del giusto è cosa migliore dell'abbondanza degli empi, perché le braccia degli empi saranno spezzate, ma il Signore è il sostegno dei giusti. Notate come il nostro maestro usa vocaboli di riferimento che sono abbastanza scontati e d'altra parte sempre meritevoli di un certo impegno, perché non perdano il significato e diventino dei puri richiami emblematici. Gli empi, i giusti. Per adesso, vedete, qui i giusti sono citati nel momento in cui l'attenzione è rivolta a riconoscere qual è la strada degli empi, è la strada che elimina, si impone come un filtraggio obbligatorio che è destinato ad espellere la presenza altrui, la debolezza altrui. E d'altra parte, vedete, qui versetto dopo versetto non ci sono dubbi a riguardo del fatto che l'empio va incontro a un tracollo autodistruttivo. E infatti proseguiamo nella lettura, versetto 18: conosce il Signore, il soggetto, i giorni, la vita, i giorni dei buoni. Buoni qui sono i temimim, sono integri. Fate attenzione a questo, non sono propriamente i buoni, coloro che sono innocenti. Su questo ritorneremo tra breve. La loro eredità durerà per sempre. Non saranno confusi nel tempo della sventura e nei giorni della fame, saranno saziati. Dunque, vedete, contrarietà, vicissitudini anche molto penose, fenomeni di aggressione, tutto questo non è risparmiato a quelli che sono stati definiti come i giusti, in un contesto nel quale gli empi fanno la loro strada, poiché gli empi, comunque, vedete, ci siamo di nuovo, versetto 20, periranno. I nemici del Signore appassiranno come lo splendore dei prati, tutti come fumo svaniranno. L'empio prende in prestito e non restituisce, ma il giusto ha compassione e dà in dono. Ecco, fine della sezione dedicata alla strada dell'empio. Il versetto 21 è molto istruttivo. L'empio prende in prestito e ne approfitta, non restituisce. Vedete, è un'occupazione del mondo, è un'occupazione proprietaria, un'occupazione prepotente, è un'occupazione che è determinata dall'intenzione di curare un interesse particolare, privato, che viene considerato come un valore assoluto, che dunque autorizza l'empio a far piazza pulita, non restituisce l'empio. Ed ecco il giusto, è il secondo rigo del versetto, ha compassione e dà in dono. E questo versetto diventa già il titolo dello svolgimento che segue, la strada del giusto. Strada, vedete, che adesso si viene configurando come senza dimenticare le difficoltà, le incertezze, gli inciampi che il giusto deve affrontare. Ma qui non è in gioco semplicemente la lettura dei fatti così come avvengono nel cammino della vita, e ne avvengono in tutti i colori, ma qui è in gioco proprio il discernimento interiore, e le motivazioni, l'orientamento, l'impulso, quella empietà vissuta come desiderio e programma di occupare il mondo a proprio vantaggio. Ed ecco adesso, vedete, il giusto come testimone di una ospitalità che accoglie, che condivide e che comprende dall'interno la fragilità, la debolezza, la sconfitta altrui. Il giusto ha compassione e dà in dono. Leggo dal versetto 22 al versetto 31. Chi è benedetto da Dio possederà la terra. Ecco, la terra. Ma chi è maledetto sarà sterminato. Il Signore fa sicuri i passi dell'uomo e segue con amore il suo cammino. Se cade, non rimane a terra, perché comunque gli inciampi non mancheranno, ma sono occasioni poi per essere risollevati attraverso esperienze anche molto dolorose o addirittura drammatiche. Scoprire che nuovi orizzonti illuminano la scena, e qui vedete ci sono i fatti della vita, come vi dicevo e insistevo poco fa, e ci sono le dinamiche interiori che si stanno man mano dipanando, man mano nell'animo i sentimenti si districano attraverso quelle contraddizioni che il nostro maestro ci aiuta a intendere come un'alternativa tra l'empietà e quella che sta chiamando giustizia, e l'empietà come occupazione del mondo, dicevo a modo mio, e giustizia come ospitalità che assume una responsabilità verso la presenza altrui. Infatti vi stavo dicendo, vedete, siamo arrivati al versetto 24, nel versetto 25, sono stato fanciullo e ora sono vecchio, c'è una testimonianza diretta, vedete? Non ho mai visto il giusto abbandonato, per quanto gli possano capitare disgrazie di ogni genere, l'ho appena affermato, e non è mica escluso, anzi, in un modo o nell'altro, e il giusto sarà necessario a confrontarsi con asprezze di ogni genere, ma non ha abbandonato né i suoi figli mendicare il pane. Egli ha sempre compassione, il punto è questo, egli ha sempre compassione, vedete è lo stesso verbo che abbiamo incontrato nel versetto 21, egli ha sempre compassione e dà in prestito, per questo la sua stirpe è benedetta. Dunque, una presenza che accoglie e che condivide quel che può mettere a disposizione, e soprattutto, vedete, questo spazio che si apre nell'animo, questo allargarsi delle dinamiche interiori, come già abbiamo intuito quando ci parlava della mitezza, della povertà, e adesso prosegue. Sta lontano dal male e fa il bene e avrai sempre una casa, perché il Signore ama la giustizia e non abbandona i suoi fedeli, sono chassidim, non abbandona i suoi devoti, i suoi fedeli, coloro che man mano si sintonizzano con il dono d'amore che hanno ricevuto, che continuano a ricevere, di cui prendono coscienza, e quel dono d'amore che assume il valore primaziale del riferimento che dà un'impostazione a tutta la vita, i fedeli, gli uomini che vivono in relazione all'amore ricevuto. E poi dice così: gli empi saranno distrutti per sempre, la loro stirpe sarà sterminata. Vedete, c'è un uso insistente, ma è tipico di un atteggiamento scolastico, no? Si ripetono le stesse parole, si ripetono anche le stesse espressioni, qualche volta addirittura una formula diventa quasi come una necessità da apprendere a memoria. I giusti possederanno la terra e la abiteranno per sempre. La bocca del giusto proclama la sapienza, la sua lingua esprime la giustizia, la legge del suo Dio nel suo cuore, i suoi passi non vacilleranno. Dove vedete qui la strada del giusto tende a sfociare adesso in questa novità interiore che si chiama tutto il vocabolario della giustizia è stato usato a più riprese. Vedete che abbiamo incontrato quell'accenno all'innocenza nel versetto 18 e adesso è proprio quello che stiamo constatando. Vedete, questa vicenda si sta evolvendo nel senso di quella giustizia che non è più comprensibile secondo altri criteri che non siano quelli della innocenza, l'inabilità a nuocere, quel movimento interiore, quella progressiva penetrazione nell'animo di messaggi, di presenze, di eventi, laddove lo spalancamento dell'animo in realtà è speranza che accoglie niente meno che il mistero santo del Dio vivente, ma in questa capienza, ecco, è la presenza di tutto quello che avviene sulla scena del mondo in una dimensione di gratuità, di accoglienza, di responsabilità. E allora, vedete, innocenza. Attenzione, vedete qui nei versetti 32, 33, 34, sono i tre versetti che chiudono la parentesi, come mi esprimevo poco prima, l'empio spia il giusto e cerca di farlo morire. Sì, ci risiamo. Ma siamo alla meta, alle prese con quella che il nostro consigliere ci prospetta come la meta del cammino. Il Signore, vedete, non lo abbandona la sua mano, il giusto, nel giudizio non lo lascia condannare, spera nel Signore. Vedete che ritorna il verbo sperare che abbiamo incontrato nel versetto 9. Il primo segno della parentesi, adesso l'ultimo, il secondo segno della parentesi che chiude lo svolgimento centrale della meditazione. Spera nel Signore e segui la sua via. La sua via, cioè la strada del Signore, ti esalterà e tu possederai la terra e vedrai lo sterminio degli empi. Vedete come ritornano le medesime formule. Dunque la strada del Signore, dice qui, la strada del Signore, ed è un passaggio che già era annunciato fin dai primissimi versetti, quando vi facevo notare che c'è una strada del Signore nel versetto 5. Ma adesso vedete sempre più chiaro che c'è una strada per il giusto in quanto scopre di essere in cammino lungo una strada che è aperta, è tracciata, è illuminata, è abitata dalla presenza del Signore. In qualche modo, vedete, non c'è più una strada del giusto in alternativa alla strada dell'empio, ma c'è quella strada nella quale il giusto è un ospite, quella strada nella quale il giusto è aggrappato a quella presenza, avvolto a quella presenza, come leggevamo precedentemente, che lo fa camminare, ma questo, vedete, riguarda l'ordinazione esterna delle cose, questo riguarda il discernimento profondo, intimo e radicale dell'animo umano. E allora qui dice, e siamo alle prese con gli ultimi versetti del Salmo, e i primi versetti, ricordate, vi suggerivo di intendere come la voce di un versetti che ci incoraggiavano attraverso la voce di un consigliere, adesso è la voce di un testimone, la voce è sempre quella voce, ma è una voce che assume un aspetto, direi, meno delicato, quegli imperativi di incoraggiamento. Adesso è un testimone, adesso l'abbiamo capito o no? Adesso ci siamo o no? Sì, che ci siamo. Ho visto l'empio trionfante ergersi come cedro rigoglioso. Sono passato e più non c'era. L'ho cercato e più non si è trovato. Osserva il giusto. Ecco, vedete che qui la mia Bibbia dice giusto, forse anche da voi, o no? Versetto 37. Osserva il giusto. L'integro, ecco, tam, è l'innocente, tam. Ci risiamo. Abbiamo incontrato questo stesso vocabolo al plurale poco prima, i giusti, nel senso degli integri, nel senso degli innocenti, è proprio quello su cui vi richiamavo poco fa, e qui bisogna che fermiamo la nostra attenzione, perché questa vicenda, vedete, che adesso il nostro consigliere considera come ormai un discernimento avvenuto, rispetto al quale bisogna tirare le somme, non c'è più semplicemente da impostare un'ulteriore ricerca, adesso c'è da acquisire la definizione di quello che è il punto d'arrivo della grande fatica nella quale siamo stati impegnati, in quel conflitto interiore, in quel dibattito interiore, in quell'alternativa di pensieri, di desideri, di sentimenti che abbiamo messo a fuoco. Ed ecco, qui vedete la strada percorsa ci conduce alla innocenza del giusto, colui che prende tutto con sé. E vedete, l'innocenza del giusto ormai non è più la prerogativa di un personaggio che sta in alternativa agli altri e che esclude gli altri, che sarebbe come dire il giusto che è riuscito con un'abile forma di magia a trasformare l'empietà in un valore positivo. Può escludere gli empi? Ecco il giusto. Può escludere gli empi? No, abbiamo a che fare con l'innocente, che prende tutto con sé e così possiede la terra. E vedete, questa è l'opera del Signore che apre la sua strada, lui, la sua strada, è lui che viene. Allora il giusto è liberato, perché è il giusto che annulla in sé l'impietà, e annulla in sé l'impietà, vedete, perché anche la presenza dei cosiddetti empi è ormai recepita come un richiamo a fare spazio, ad accogliere, ed è esattamente questa accoglienza nell'innocenza del giusto che disarma l'impietà, che rende fatiscente l'impietà, che la rende contraddittoria, la esaurisce. Finalmente finisce l'impietà, sì, ma finisce l'impietà, ma ce l'aveva detto il nostro maestro, quando i poveri ereditano la terra. E allora tutti i peccatori saranno distrutti, dice il versetto 38. Abbiamo avuto a che fare col versetto precedente, qui mi ero fermato. Osserva l'innocente, vedi l'uomo retto, l'uomo onesto, l'uomo di pace avrà una discendenza, ma tutti i peccatori, prosegue, saranno distrutti, la discendenza degli empi sarà sterminata, la salvezza dei giusti viene dal Signore nel tempo dell'angoscia e loro difesa, il Signore viene, loro aiuta e li scampa, li libera dagli empi e dà loro salvezza, perché in Lui si sono rifugiati. Vedete, il cammino della liberazione interiore diviene un cammino di riduzione all'innocenza, quella innocenza che annulla in sé l'impietà, che converte in sé l'impietà. E quel che rimane, vedete, dopo tutta questa faticosa avventura, quel che rimane di noi alla scuola del sapiente, quel che rimane di noi che siamo stati informati circa la fine dell'impietà, dinanzi al Signore resta l'innocenza, resta la via di una vita che nella compassione, in quella scoperta di come si spalanca il cuore umano, un luogo di pietà e di misericordia, allora è la strada di chi può finalmente testimoniare che l'impietà è finita, perché anche l'impietà obbedisce all'amore che ci è stato donato e che continua ad aprire e illuminare la strada della vita e della vocazione alla vita di tutti e di ciascuno in quell'angolo di mondo che ci è donato per abitare, per lavorare, per vivere e per morire e per amare. E allora fermiamoci qua. E lasciamo da parte il salterio per un paio di settimane o quello che sarà. Beh, abbiamo a che fare con le stradine che normalmente sono tracciate nei nostri presepi, ecco. Ed invece diamo senz'altro uno sguardo al brano evangelico. Conosciamo bene la pagina che è stata letta, anche se un po' in ritardo, precedentemente. Leggevamo già ieri nella liturgia quotidiana. Qui alle mie spalle, come vi facevo notare inizialmente, l'icona della Panagia del Segno, la tutta santa, la platitera, come si dice in greco, larghissima, più ampia, più larga, più capiente dei cieli. C'è quel propario Theotokion che si recita in questi casi. Vergine superiore ai cherubini e ai serafini, più vasta, ecco questo che è platitera, più vasta, più larga, più capiente, più larga, più vasta del cielo e della terra. Tu sei apparsa superiore, senza confronto a tutta la creazione visibile e invisibile. Colui che le immensità celesti non possono contenere, tu lo hai accolto nel tuo seno, purissima. La platitera. Ecco, e dunque, colei che è feconda e genera per opera dello Spirito Santo. L'affermazione risuona qui in maniera così netta, precisa, perentoria, all'inizio del nostro brano evangelico, nel versetto 18. La tutta santa del segno, stavo ribadendo con un rapido sguardo all'icona, la creatura secondo il cuore di Dio, creatura che già è salvata, e creatura che è innocente. In lei si rivela quella volontà di salvezza che è antecedente a tutto nel mistero di Dio. Ma in lei noi riconosciamo come la salvezza che ci riguarda nella nostra condizione umana, segnata dal peccato, non è una novità superficiale che ci avvolge in qualche maniera per nascondere il dato oggettivo del nostro vissuto inquinato com'è, ma innocenza. Questa è la prospettiva nella quale si inserisce la nostra condizione umana, in quanto siamo oggetto di quella volontà d'amore che ci salva per l'innocenza. Dunque, in lei tutta la creazione trova motivo di allegrezza e tutta la creazione in lei benedice il Signore. A proposito del segno, ecco, vedete, qui Panagia, la tutta santa del segno. Segno, vedete perché questo vocabolo? È un vocabolo biblico che compare in lungo e in largo, ma vedete, c'è da intendere come Dio si rivela in modo tale da ricevere lui finalmente quella corrispondenza da parte delle sue creature che gli è gradita. Segno è il rivelarsi di Dio che vuole coinvolgere ciò che gli appartiene dall'inizio in quanto è il creatore, ma in una relazione che corrisponda al suo compiacimento. Ma vale la pena ancora questa sera di richiamare tre momenti nella storia della salvezza in modo estremamente rapido e sommario, in cui compare esattamente il richiamo al segno che è di Dio, che così sta sviluppando la sua conversazione con la nostra condizione umana. In primo luogo ricordate il libro della Genesi, capitolo 9, dal versetto 8 al versetto 17, dopo il diluvio, capitolo 9 del Genesi, dopo il diluvio il segno è l'arco deposto tra le nuvole del cielo, l'arco. E quindi vedete quell'arco, segno mediante il quale il Signore dichiara che di suo gradimento è la risposta da parte delle creature viventi che gustano la gratuità del loro essere chiamati alla vita. Dunque, dice il Signore, parlandone con Noè in quel contesto, metto l'arco nel cielo come un segno, perché io guardando l'arco mi ricorderò. E dunque la gratuità della vita è come l'essere creature umane, vedete, indipendentemente da appartenenze religiose o da linguaggi culturali o da elaborazioni teologiche, ma il gusto della grazia della vita, il gusto della vita come dono è risposta che è gradita al creatore, e per questo ha messo un segno. Il segno del suo arco deposto nel cielo. Secondo testo, altro momento fondamentale della storia della salvezza. È vero che il caso di Noè è fuori dalla storia della salvezza, appartiene a dei dati originari che non sono propriamente storici, ma sono universali. Mentre invece, Esodo capitolo 3, Mosè alle prese con il roveto che arde e non si consuma. Capitolo 3, versetto 12, ricordate, il Signore dice: sono preoccupato per quello che succede in Egitto, Mosè è in difficoltà, Mosè è prostrato, Mosè è inchiodato nell'esperienza della propria insufficienza, e d'altra parte Mosè viene incaricato di andare in Egitto, e il Signore dice a Mosè: ecco un segno, e un segno è che voi tornerete qui su questo monte per il servizio. Vedete, è un appuntamento. Poi Mosè andrà in Egitto, tutto quello che riguarda il conflitto con il faraone, la liberazione di coloro che erano schiavi, e l'appuntamento lì dov'è quel monte, è il Sinai, per l'istituzione del servizio levitico, che poi è un modo per ricapitolare tutto quello che riguarda il rapporto di alleanza tra il Signore e Israele, per questo la liberazione dall'Egitto, per instaurare un rapporto di alleanza. Dunque il segno è l'appuntamento in quel luogo dove verrà sancito il rapporto di alleanza, e per questo verrà attivato il servizio, che è un modo per intendere tutto quell'apparato celebrativo che renderà operativo il rapporto di comunione tra il Signore e il suo popolo. E quindi vedete, e intraprendere questo cammino di comunione nella relazione con il Santo, il Dio vivente, sulle strade del mondo, ecco, è risposta che corrisponde, è risposta gradita, è risposta che offre compiacimento al Dio vivente. Il segno è il rivelarsi del Signore, vedete, come attraverso la fine del diluvio e quello che ne consegue. Adesso il rivelarsi del Signore attraverso quel rapporto di alleanza che coinvolge il popolo in quanto tale, e dunque la comunione con Lui sulle strade del mondo, nel contesto di quel rapporto instaurato, istituito mediante l'alleanza, l'offerta di una corrispondenza che è adeguata al compiacimento del Santo, il segno. Poi naturalmente vedete, segno, e ci rendiamo conto del fatto che questo modo di procedere, laddove il segno rimane, il segno è testimonianza della fedeltà con cui il Signore interviene, si rivela, avanza in un contesto cosmico, universale, nel contesto particolare di una storia che coinvolge quel popolo in una conversazione, in una intimità di alleanza, di comunione. Sì, poi tutte le incertezze che sono prerogative della nostra condizione umana, per cui il gusto di vivere è afflitto da tanti motivi di delusione e di protesta e addirittura proprio di abbruttimento, oppure lo stesso rapporto di comunione nel contesto dell'alleanza, tradito innumerevoli volte. Ma il segno rimane però. E il segno, vedete, è nel linguaggio biblico il passaggio successivo e progressivo, e i segni poi si sovrappongono gli uni agli altri, che dimostrano come il Signore avanza, come il Signore man mano che la nostra condizione umana viene messa alle strette, e là dove man mano si aprono le falle più incresciose, là dove le contraddizioni esplodono nelle forme più tragiche, e il Signore avanza, un segno dopo l'altro. E adesso vedete, il terzo testo che citavo è proprio l'oracolo di Isaia nel capitolo 7, quando la pusillanimità umana, perché in quel caso il re Acaz si tira indietro, in un contesto storico peraltro un po' problematico, anzi drammatico, ma lui si tira indietro, dice, e il profeta chiede un segno al Signore, no, non lo voglio sapere, e questa pusillanimità provoca una fuga dalla fede. È proprio così. Nei versetti che non leggiamo, potremmo rileggerli, ma non è il momento, e in quella presa di posizione da parte del re Acaz c'è una fuga, un arretramento, un nascondimento. Parlavo di una pusillanimità, la fuga dalla fede. Ebbene, il segno è il Signore che avanza. Il segno è la fedeltà del Signore alla sua promessa, perché c'è di mezzo, mi richiama la promessa messianica, la promessa che fu rivolta anticamente a Davide, il figlio che avrebbe reso stabile il trono nella storia futura, e dunque di generazione in generazione un discendente di Davide regna sul trono del regno di Giuda. E dunque siamo arrivati ad Acaz, e nascerà un figlio ad Acaz che si chiama Ezechia. Dunque la promessa è confermata, ma questo per dire, vedete, che il Signore avanza sul terreno abbandonato dagli uomini. Poi di fatto l'oracolo assume il valore di un messaggio che non riguarda semplicemente la nascita del figlio ad Acaz a conferma della promessa, quello che si chiamerà Ezechia, ma Dio con noi, e comunque sul terreno abbandonato dagli uomini, in fuga, che arretrano, che si ritirano, che si rintanano, che protestano contro la vita, forse in certi casi, che sono in seria difficoltà per quanto riguarda la comunione nel rapporto di alleanza, la tragedia nella storia di Israele, ma nella condizione umana di una suefazione alla ricerca di soluzioni nel cammino della vita che evitino la gratuità della fede. La gratuità dell'affidamento, la gratuità della consegna, la gratuità di quella confidenza di cui ci parlava il Salmo 37, la gratuità di quel passaggio per cui nella povertà del nostro vissuto non apparteniamo più a noi stessi, non siamo più proprietari, non siamo più padroni, non siamo più empi, e invece sono ancora empio, e invece sono ancora scappo, e invece ancora mi ritiro, e invece ancora sono in fuga. Ed ecco quel terreno che è rimasto scoperto è occupato da lui, avanza lui. Vedete, man mano che l'umanità si ritira, si rattrappisce, si rannicchia nel tentativo di difendersi in autonomia, fermarsi in virtù di se stessa, lui avanza. Il segno definitivo sarà il crocifisso. E questo lo sappiamo già. Cosa vorrà dire che Dio è con noi? Ecco. E vedete, qui siamo alle prese nel capitolo primo del Vangelo secondo Matteo con la pienezza definitiva della storia, così come ce ne parla l'Evangelista. C'è una genealogia di sei periodi, la genealogia è suddivisa in generazioni, sono 3 volte 14, quindi 6 volte 7, per dire che adesso siamo arrivati alla fine, alla settima tappa, ma per dire la pienezza. È un linguaggio simbolico, naturalmente, niente a che fare con l'araldica o la storiografia. Qui dice il versetto 18, ecco come avvenne la Genesis, la nascita di Gesù. La nascita, la Genesis. Genesis non è semplicemente nascita. Genesis è origine, è principio. Sì, è un valore qualitativo questo termine, perché non è soltanto un riferimento a qualcosa che viene prima, poi appresso verrà il resto, ma è un principio che imposta, che inquadra, che contiene, che avvolge, che interpreta, che spiega tutto quello che seguirà. Il principio è un criterio qualitativo di interpretazione di tutto quello che ne consegue, e dunque la Genesis, ecco come Gesù è Cristo. Cristo qui è da intendere colui che porta a compimento le promesse, dunque colui che viene subito identificato come protagonista di una vicenda umana che è quella nella quale siamo coinvolti tutti, ed è quella che già una lunga storia ha illustrato, passando attraverso segni successivi, e la conferma di come il Signore avanza su questo terreno che è la storia umana, abitata dagli uomini e tradita, brutalizzata, offesa dalla presenza degli uomini che vogliono occupare il mondo. E dunque il Signore che avanza a modo suo, laddove anche i processi più catastrofici sono obbedienti a questo processo di progressivo inserimento della sua iniziativa, perché è lui il protagonista ed è lui che vuole la salvezza, che vuole riportare gli uomini alla vita, in un contesto nel quale gli uomini si stanno sottraendo, si stanno allontanando, si stanno ritirando, si stanno rintanando. Ed ecco, vedete Maria, la creatura sempre vergine, vedete come avanza, come occupa il terreno abbandonato. La creatura sempre vergine nella quale la parola creatrice trova dimora e corrispondenza con la potenza del soffio creatore, lo Spirito Santo di Dio, Dio con noi. È la creatura che realizza il massimo dello svuotamento. Dio con noi avanza. E qui vedete, il brano si apre con un'affermazione che non ammette dubbi. E anche Giuseppe, come in altre occasioni certamente già abbiamo avuto modo di constatare, di riflettere, riflettendo insieme, Giuseppe qui non compare come il fidanzato che freme perché si ritiene tradito dalla sua giovane amica. Non è così, perché qui, vedete, l'affermazione riguardante la maternità di Maria è presentata in maniera assoluta, indiscutibile, per opera dello Spirito Santo. Giuseppe non ha sospetti, tra l'altro sarebbero modi di interpretare l'episodio in contraddizione con quello che poi leggiamo, perché Giuseppe era giusto e non voleva ripudiarla. Anche qui però c'è un problema di traduzione, non è che non voleva ripudiarla, non è questo il verbo, non voleva prendere posizione. Non voleva assumere una competenza pubblica rispetto al fatto. Giuseppe non ha dubbi circa l'onestà di Maria, non è un maschio tradito, non c'entra niente. Giuseppe vuole ritirarsi, questo sì. Perché? Perché il mistero è troppo grande. Perché inavvicinabile da parte sua. Ricordate Mosè alle prese col rovetto che arde. Il povero Noè che non capisce niente quando esce dall'arca. E poi tutto quello che è successo. E adesso vedete, Giuseppe dinanzi al rovetto che arde non si consuma. Dinanzi a questa manifestazione potente, gratuita dello Spirito Santo di Dio che fa... di Maria una madre dotata di una fecondità assolutamente gratuita. Il mistero nella sua inafferrabile, incontenibile, incomprensibile originalità. E Giuseppe, che è un uomo giusto, è un adoratore. E proprio per questo, vedete, Giuseppe vuole tirarsi indietro, questo è lo snodo determinante nella vicenda. Quando qui adesso leggo che decise di licenziarli in segreto, lui vuole tirarsi in disparte. Anche Giuseppe è un uomo in fuga, peraltro poi quel che leggiamo nel capitolo 2 a più riprese riconosce che questo essere fuggiasco è anche un titolo di merito in qualche caso, pensate alla fuga in Egitto. In quel caso subito l'angelo si rivolge a Giuseppe, è esperto per quanto riguarda queste procedure di abile sottrazione all'impatto con le urgenze di situazioni peraltro incresciose, pericolose, tragiche. La strage degli innocenti, non per dire, ma qui Giuseppe è un uomo in fuga. E allora, mentre però stava pensando, vedete, l'uomo dei pensieri, stava pensando a queste cose, stava pensando, nella sua giustizia, già, espressione che ritornava in tanti modi nel Salmo 37, vuole allontanarsi in silenzio. Quel mistero è troppo grande e inavvicinabile, vi stavo dicendo poco prima. Da parte sua non ha modo di interferire con quella vicenda, può solo prendere distanza in atteggiamento di ossequiosa obbedienza al mistero. Suoi pensieri. Notate che questo stesso verbo compare altre due volte nel Vangelo secondo Matteo. Sfogliate qualche pagina, arrivate al capitolo 9, versetto 4. Vedete che c'è di mezzo la sorte di un paralitico, a cui Gesù ha detto: ti sono rimessi i peccati. E allora alcuni scrivi, il versetto 3 che adesso ho sotto gli occhi, cominciarono a pensare: ma costui bestemmia? E Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse: perché mai pensate cose malvagie nel vostro cuore? Dunque, pensieri che considerano la remissione dei peccati come una bestemmia. Pensieri. L'altro testo, nel capitolo 12, qui nel versetto 24, e che cosa è successo? È successo che Gesù ha guarito un indemoniato. E allora i farisei presenti dicono: costui scaccia i demoni in nome di Belzebul, che è il principe dei demoni. Ma egli, conosciuti i loro pensieri, ecco il versetto 25, conosciuti i loro pensieri, disse loro: ma ogni regno discorde cade in rovina e nessuna città o famiglia discorde può reggersi, e quel che segue. Dunque, pensieri che considerano la cacciata dei demoni come un episodio che bisogna ricondurre all'interno di quello che è il necessario, inevitabile perpetuarsi del negativo. Se ha scacciato i demoni è il forte di un demonio più potente, sempre all'interno di una logica che è dominata dalla inevitabile negatività. L'empietà, pensieri. E adesso vedete anche Giuseppe, l'uomo dei pensieri. Ed ecco che qui, mentre sta pensando, sogna. Mentre stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore, gli disse: dunque è soltanto l'uomo dei pensieri, l'uomo del sogno. Di per sé tutto lascia intendere che Giuseppe a modo suo sarebbe già scappato, si sarebbe già ritirato. E sogna, il sogno è un luogo interiore di discernimento che in diversi momenti della storia della salvezza viene considerato equivalente a una profezia. Tra l'altro ricordate il testo di Gioele, il capitolo 3, lo Spirito Santo di Dio che interviene, suscita, educa i profeti, ma i profeti sono anche veggenti, sono anche sognatori. Gioele capitolo 3, quando la profezia coincide con l'accoglienza dello Spirito di Dio che conferisce la potenza di invocare il nome, capitolo 3 di Gioele, vi stavo dicendo, sì, ma il sogno è citato anche in altri momenti. Tra l'altro, probabilmente ricordate che il primo Giuseppe della storia della salvezza, il figlio di Giacobbe, è un sognatore. Sogna lui, ma in questo ha imparato da suo padre. Giacobbe ha sognato nel capitolo 28, ma Giuseppe soprattutto è il sognatore, capitolo 37, poi ancora in Egitto. È come se questo modo di sognare sia una competenza carismatica di coloro che portano questo nome, ecco. Insomma, il fatto sta che Giuseppe sogna e è in ascolto, c'è una voce risonava nel Salmo 37, in quel particolare timbro sapienziale, no? E qui, mentre stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei, vedete, è ben vero che quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo, virgola, non punto, ma essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Vedete? Questo è il punto. Non aver paura, il passaggio dalla paura alla responsabilità di dare il nome. Vedi che in questa faccenda c'è un compito per te, c'è una responsabilità per te, c'è un'urgenza che ti coinvolge direttamente, totalmente. Devi dargli il nome, e non è soltanto un problema di carattere burocratico amministrativo. Devi accogliere quella presenza in un quadro di vita familiare, nell'organizzazione di un regime domestico. Devi accompagnare quella presenza che Maria ha concepito e Maria partorirà, in tutto un processo di crescita e di inserimento nella vita adulta. Devi dargli il nome, si chiama Gesù. Vedete, Giuseppe vuole scappare e adesso la voce nel sogno gli dice restare prigioniero della paura, e perché adesso gli è conferita una responsabilità che nel contesto in cui si svolge questa vicenda assume una rilevanza preziosa, imprescindibile. Tant'è vero, vedete, che Gesù è inserito nella discendenza di Davide attraverso Giuseppe, perché Giuseppe è il discendente di Davide, vedete qui come tale è interpellato. Giuseppe, figlio di Davide, non temere, non aver paura di prendere con te, non scappare, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. È vero questo, ma essa parte un figlio, compito suo, parte un figlio, lei, sì, la madre sempre vergine, tu lo chiamerai Gesù. Gesù vuol dire poi Salvatore, egli salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tu lo chiamerai Gesù, dare il nome al mistero. È un nome di famiglia, un nome semplice, un nome affettuoso, un nome che ha tutte le caratteristiche di un imparentamento domestico. È proprio questo. Devi dargli il nome. È attraverso Giuseppe che Gesù diventa discendente di Davide. Colui che viene nella sua assoluta originalità, perché qui siamo proprio alle prese con le primissime pagine di tutta la catechesi dell'Evangelista Matteo, e colui che viene non coincide con colui che noi attendevamo. Colui che viene porta con sé una novità straordinaria, strabiliante, originale, qualche volta fastidiosa, insopportabile, ma colui che viene non coincide con le nostre aspirazioni, le nostre aspettative, i nostri desideri, i nostri programmi, le nostre richieste, eppure abbiamo aspettato. Allora è figlio di Maria, e in quella originale e assolutamente gratuita novità di quel parto virginale, è figlio di Maria, viene lui, Dio con noi. Tocca a te, Giuseppe, riconoscerlo, in quanto sei figlio di Davide. E vedete, è proprio colui che viene nella sua assoluta originalità, come vi stavo dicendo, che conferisce alla giustizia di Giuseppe il valore di una fragilità umana che scopre di essere resa adeguata alla relazione innocente con il mistero. Arrenditi, Giuseppe, in questa vicenda in cui tu sei pronto a fuggire, c'è bisogno di te, devi dare un nome al mistero che Maria ha accolto, custodisce e sta porgendo al mondo e alla storia umana. E vedete qui questa scena, in questa pagina che introduce tutta il Vangelo dell'infanzia, come dice tutta la catechesi evangelica, è davvero un'indicazione di percorso che investe strutturalmente l'impianto della nostra, di quello che è poi il nostro cammino, il nostro discepolato, la nostra relazione con l'Evangelo, la novità della salvezza, il mistero di Dio che si è rivelato a tutti, a noi. L'Emanuele, Dio con noi, si chiama Gesù. Gesù, una familiarità che ispira gioia, semplice e vera. Tocca a te, Giuseppe, dagli il nome. E vedete che subito dopo, qui nel nostro grande evangelico, la citazione dell'oracolo. Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele. Dunque, vedete che l'oracolo è sdoppiato in questa duplice prospettiva. La Vergine concepirà Sara, dato che c'è un problema circa il genere e il numero del soggetto di questo verbo, perché in ebraico la coniugazione dei verbi implica anche una diversità tra maschile e femminile, e in ebraico è il femminile, quindi è la madre, e nella traduzione in greco diventa una seconda persona, non c'è problema maschile o femminile, qui diventa una terza persona plurale, per dire che in ogni caso il nostro evangelista Matteo vuole fare in modo che la responsabilità di dargli il nome ricada sul padre. E così vanno le cose. Destatosi dal sonno, già, perché Giuseppe è l'uomo dei pensieri, è anche l'uomo del sogno, ma è anche l'uomo del risveglio. Fino a quello che avverrà poi successivamente nel capitolo 2. Più volte si dice di Giuseppe che si sveglia e poi finalmente si ritirerà in Galilea. Bene, ormai nel suo silenzio, vedete, Giuseppe è totalmente preso dall'evento decisivo. Tra l'altro Giuseppe non fa discorsi, non insegna niente a nessuno. Il Signore viene e apre quella strada lungo la quale adesso Giuseppe è attratto, come se si trovasse avvinghiato a quella iniziativa che rispettando la fragilità del suo vissuto e il silenzio della sua voce, gli conferisce niente meno che la responsabilità paterna di dare un nome al bambino. È Dio con noi. Si chiama Gesù. Vedete che qui, destatosi dal sonno, ecco, l'uomo del risveglio. Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Il lezionario si ferma qui. Avete capito voi perché? Ma è una truffa. Sono tante truffe, nel lezionario liturgico, tante truffe, versetti saltati, così, c'è qualcuno che ritiene scomodo certe paroline, o comunque sia, virgola, non punto, prese con sé la sua sposa, la quale, senza che egli la conoscesse, partorì un figlio, che egli chiamò Gesù, punto, fine del capitolo, il capitolo finisce qua, che egli chiamò Gesù. Tutto il capitolo per arrivare a far sì che Giuseppe non scappi più, perché deve dare il nome al bambino, chiamò Gesù, punto, fine del capitolo. Ci siamo. E così il mistero di Dio che attua la sua volontà di salvezza per gli uomini si rivela là dove l'intimo del cuore umano sarà in grado di confidare nell'annullamento dell'impietà, perché Dio è con noi. Già. Maria porge a noi il frutto del suo grembo materno. Insieme con Giuseppe anche noi siamo chiamati a dare un nome al mistero che ha voluto e vuole dimorare nel mondo. Così finisce l'empietà in noi. E in noi trova dimora l'incrollabile fiducia nella conversione dell'empio, che è in ogni altro cuore umano, perché Dio è con noi. Ecco, torniamo.